Book Stop, interviste agli autori fatte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno.
Le è mai capitato il blocco dello scrittore in casa formativo? Come l'ha affrontato?
Allora, il blocco dello scrittore, sì, lo so, ci sono spesso e volentieri, insomma, delle definizioni che accompagnano un po' il mestiere dello scrittore, tra cui questa. Io non penso che esista un blocco dello scrittore, a meno che una persona scriva più che per urgenza o per piacere, perché ha delle scadenze. Di solito il blocco dello scrittore avviene quando uno scrittore viene messo spalle al muro rispetto a delle tempistiche che deve rispettare e, peggio ancora, rispetto a dei contenuti che gli vengono dati. Questo, per fortuna, non è il mio caso, perché se decido di intraprendere un progetto narrativo o editoriale, lo faccio esclusivamente perché sento che fa parte delle mie corde, che mi entusiasma, che mi muove delle emozioni e quindi conseguentemente anche mi porta ad avere delle idee. Anzi, delle due, devo bloccarmi io nel mio flusso di scrittura, spesso e volentieri, perché amo così tanto questo mestiere e questa attività che tendo a volte a eccedere piuttosto che a sentirmi bloccato.
Buongiorno, sono Giulia.
Ciao Giulia.
C'è un posto o un luogo che preferisce quando scrive?
Beh, diciamo che qui da dove vi rispondo tendenzialmente, ma per una ragione molto semplice. Io qua ho molti materiali che utilizzo abitualmente nella scrittura. Di solito mi avvalgo anche di fotografie, di immagini, ho delle bacheche a cui appendo in certi momenti o articoli di giornali o appunto fotografie, immagini e quant'altro. Quindi quando sono nella mia postazione, diciamo così, ho tutta la console di strumenti che mi è necessaria per scrivere. Detto ciò, sono anche sincero nel dire che quando comunque ho la motivazione molto alta e le idee si sono già messe in fila in maniera sufficiente, posso scrivere da qualsiasi parte.
Sono Matteo e le volevo chiedere, quando è iniziata la passione per la scrittura e qual è il suo libro preferito?
Allora, scrivere mi è piaciuto da sempre, fin dalla vostra età sicuramente. Io quando avevo la vostra età scrivevo molto, scrivevo in maniera disorganizzata, a volte compulsiva, non avevo chiaramente una scrittura matura e particolarmente consapevole. Però ecco, sentivo già dentro che quello era un mezzo di comunicazione o comunque di indagine della realtà, di ciò che accadeva a me, ciò che accadeva fuori, che mi era molto, molto vicino e che avrei probabilmente, come così è stato, sviluppato in futuro. Per quanto riguarda il libro preferito, io non ho libri preferiti, dipende, posso avere scrittori preferiti, quello sì, ma dipende molto dal periodo che sto vivendo. Ci sono scrittori che mi hanno molto aperto la mente. Questo è un periodo in cui, insomma, c'è una sorta di demistificazione della letteratura russa, ma devo dire che Dostoevskij è uno scrittore che mi ha insegnato molto dal punto di vista tecnico. Come autori italiani ho amato molto Antonio Tabucchi, un libro che ho letto, credo, più o meno alla vostra età, è stato Sostene Pereira e rimane ancora adesso per me è un caposaldo, insomma, è una scrittura che ho amato molto, una capacità di indagare un contesto storico, di vita, sociale, e con una scrittura molto semplice, molto veloce, molto intensa e molto verticale, nel senso che l'indagine politico e psicologica di Tabucchi, diciamo, è un aspetto della sua letteratura che mi ha sempre molto molto affascinato.
Salve, io sono Flavia e adesso vorremmo farle delle domande in merito ai due libri che abbiamo letto in classe, La strage di Bologna e L'ultima madre. E a quale dei due libri si sente più legato?
Allora, voi avete letto quindi sia la graphic novel che il mio ultimo romanzo, da quello che ho capito. Ok. Sono chiaramente, come avete visto, due operazioni narrative completamente diverse, che hanno caratteristiche anche proprio nella composizione e nello sviluppo completamente diverse. Quindi faccio fatica a dire a trovare un legame specifico rispetto solo a uno di questi due libri. Perché? Perché La strage di Bologna per me rimane uno dei testi, forse il testo più importante dal punto di vista dell'indagine storica, ma anche per quello che mi ha regalato lungo il mio percorso, diciamo così, autoriale e creativo, perché ho avuto l'opportunità di conoscere tante persone, ovviamente i familiari delle vittime della strage, di conoscere un mondo anche di dolore e sentimenti che mi ha particolarmente coinvolto e colpito. Voi considerate che prima di iniziare la stesura della sceneggiatura ho impiegato circa un anno e mezzo per approfondire il tema, quindi mi sono rapportato con diverse persone, da magistrati insomma così attori che hanno avuto un ruolo attivo all'interno della vicenda. Insomma, ho avuto l'opportunità di approfondire il tema, di conoscere tanta gente e anche forse di cambiare un pochino il punto di vista che avevo all'inizio. Quindi è sicuramente stata un'operazione importante e ancora adesso un libro che gira molto nelle scuole, quindi passa di mano in mano ai ragazzi, e questa è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Quindi spero di aver fatto un'operazione non puramente didattica naturalmente, ma sicuramente utile, e quindi è un testo a cui sono legato per questo tipo di situazione, insomma, che si è venuta a creare. Insomma, per quanto riguarda L'ultima madre, è chiaro che parliamo di un rapporto che ho con questa opera completamente diverso, molto più strettamente legata alla storia e alle mie emozioni, che ho cercato in qualche modo di veicolare attraverso questo libro. Quindi è un lavoro più individuale. Quindi se in un caso un testo è importante perché mi ha creato un sistema di relazione, di conoscenze e di conoscenza molto ampio, che mi porta ancora dietro dopo 15 anni, l'ultimo libro che ho scritto, che si chiama appunto L'ultima madre, mi ha generato uno stato, diciamo, emotivo, intimo, molto, molto forte, anche se più rapido e circoscritto nel tempo.
Salve, io sono Giada e la domanda che volevamo farle era: quale dei due generi ritiene sia più comunicativo?
Più comunicativo?
Sì.
Ah, beh, lì il tema da porsi è quello che chiamano quelli bravi il target, no? Quindi a chi rivolgi il libro, o mentre comunque stai mettendo in piedi un progetto editoriale, che immagini che possa leggerlo, fondamentalmente. Sono due modi comunicativi completamente diversi, che raggiungono degli scopi diversi. Scrivere una sceneggiatura è un'operazione, come dicevo, molto più ragionata, pensata, impostata, perché comunque bisogna rendere conto di quello che si scrive anche a chi poi la storia la disegna, quindi il rapporto con il disegnatore è molto importante. È quindi un lavoro che si fa in squadra. È importante essere efficaci nella comunicazione per riuscire a comunicare al team di lavoro in maniera corretta, in modo da navigare tutti verso una stessa direzione. E poi ha un'efficacia comunicativa, perché il disegno, io ho sempre ritenuto che non esistano letterature di serie A e di serie B. Il fumetto per tanti anni è stato considerato un genere minore, in realtà per me è un genere letterario con un'enorme dignità, però ha delle caratteristiche chiaramente diverse. Se una persona va a studiare un saggio o a leggere un'altra tipologia di testo sulla strage di Bologna, sicuramente non avrà il dato emotivo che può generarsi da una graphic novel, da un disegno. Cioè, il disegno ha una capacità di essere molto evocativo. Lavorare sull'evocazione vuol dire non lavorare con le parole, ma lavorare molto con un'altra tecnica di comunicazione, che ha a che fare molto di più appunto con l'emozione, il pensiero. Quindi se è un libro che può aiutare a indagare meglio un fatto realmente accaduto, ecco, direi che il fumetto secondo me ha una portata comunicativa enorme. Il romanzo è un qualche cosa di diverso, non ha la necessità di essere straordinariamente comunicativo, ha la necessità di andare a scardinare semmai dei pregiudizi, dei preconcetti o comunque delle critiche che spesso sono affrontate in maniera molto superficiale, è più disturbante, usa e utilizza delle leve diverse, perché io quando scrivo un romanzo, per esempio, mi immagino che lo legga, che sia in mano a una persona. Quando scrivo un fumetto, mi immagino sempre, non so perché, che passi di mano in mano. Questa visione sicuramente poco consona nella mia mente, però io vedo questo tipo di movimento una volta che il libro è nelle mani del lettore. In un caso un rapporto più individuale, in un altro caso un rapporto più aperto a una comunità. E quindi chiaramente l'efficacia comunicativa deve essere fortemente tarata rispetto appunto a chi quel libro lo leggerà e all'utilizzo che presumibilmente si farà di quel testo.
Buongiorno, sono Margherita. In parte ci ha già risposto, ma in generale a quale tipo di pubblico intendeva rivolgersi con i due libri?
Sì, in parte ho risposto, ma in parte, giustamente, come dici tu. Sarei ipocrita se dicessi che quando scrivo lo faccio per me stesso, perché non è vero. Perché la scrittura di per sé è un gesto di relazione, un gesto relazionale. Non esiste scrittura se non c'è qualcuno che legge. Spesso sento dire la frase "io scrivo per me stesso". Questa cosa non è possibile, perché questa cosa non è un atto letterario. Magari è un atto di scrittura puro, ma non è un atto letterario. Quando uno scrive per se stesso siamo fuori dal campo della letteratura, forse entriamo più nel campo della psicoanalisi, mi viene da dire. Per me si scrive sempre per qualcuno che ti legge. E quindi io il tema me lo pongo, ma la cosa che mi ha sempre sorpreso è che ogni volta questo, diciamo, una mia convinzione rispetto a un target ideale viene completamente ribaltata, ed è questo anche il fascino di pubblicare un libro, perché non sai mai poi alla fine la storia che avrà. È come quasi separarsi da un figlio che cresce, intraprende una strada, insomma, autonoma e individuale, perché ogni volta che ho immaginato di scrivere per una tipologia, insomma, di lettore, o mi sono creato in testa un identikit, beh, è sempre stato completamente contraddetto dalla realtà. Quando scrivo un libro, ovviamente scrivo e parlo di cose che so, di emozioni che conosco o che conosco, imparo a conoscere anche attraverso lo sviluppo del plot. E quindi immagino sempre che chi lo legga abbia delle affinità con quello che sono io, con una mia sensibilità, con una mia visione delle cose, del mondo, ma la cosa che mi affascina di più è che invece in tantissimi casi non è così, anzi ho avuto e ricevuto delle critiche, delle valutazioni, delle osservazioni, ma anche direi degli apprezzamenti da lettori che mai avrei immaginato potessero avvicinarsi ai miei libri. Quindi devo imparare anche io a fare un esercizio su me stesso e cercare di scardinare fin da subito l'identikit del mio lettore ideale, perché tanto poi, insomma, incorrerei solo in delusioni successive. E quindi da ora in poi cercherò di pensare meno a quell'aspetto lì.
Buongiorno, sono Alessia. Si è ispirato a persone realmente vissute per i due libri?
Allora, come dicevo prima, parliamo di due libri diversi, chiaramente. Allora, La strage di Bologna, ovviamente parliamo di qualcosa che è realmente accaduto, che ha attraversato, insomma, anche la mia vita personale, nel senso che io vivo appunto a Bologna da tantissimi anni e ho conosciuto molte persone. Mia madre è bolognese, una parte della mia famiglia è bolognese, anche se io sono originario di Bolzano, e quindi ecco, la storia drammatica della vicenda della strage di Bologna è una storia che mi ha sempre accompagnato anche dal punto di vista familiare, con i racconti, con testimonianze. Quindi anche prima di mettermi a lavorare seriamente a questa cosa, diciamo, era un tema che dal punto di vista autobiografico ho sempre riconosciuto come molto vicino a me. Oltretutto considerate su quelle coincidenze che alzano molto il livello della temperatura emotiva, che Angela Fresu, che appunto la bambina più piccola che è morta e nell'attentato alla strage di Bologna aveva solo 3 anni nel 1980, esattamente come me allora, perché io sono del 1977, mi ha molto colpito questa coincidenza, perché in quella stazione, in quel momento, poteva esserci un incolpevole Angela, come purtroppo è stato, ma anche un incolpevole Alex o chiunque altro. Quindi questo parallelismo mi ha sempre molto emozionato. Per quanto riguarda i romanzi, invece abbiamo una trasfigurazione, diciamo, degli aspetti autobiografici che ci sono, perché nei romanzi mettiamo un po' come un alchimista, prendiamo una serie di elementi che bene o male conosciamo, perché come dicevo si scrive di qualcosa che si conosce, però li trasfiguriamo, cioè ne lasciamo magari l'essenza, il senso, il ruolo, le caratteristiche, però li ricombiniamo con altri elementi, proprio perché l'operazione è un'operazione narrativa, e fatemi usare questa parola, di fiction, quindi ricreo dei meccanismi che conosco, riporto delle caratteristiche personali che conosco e che fanno parte anche delle mie conoscenze, ma le rimescolo e gli ridò una nuova forma in funzione ovviamente della storia che voglio scrivere e dei tasti emotivi che mi servono e che voglio toccare nella costruzione del plot.
Salve, io sono Virginia e volevo chiederle, con la scrittura di questi libri ha ottenuto delle gratificazioni che le hanno fatto particolarmente piacere?
Beh, questa è una di quelle, per esempio. La gratificazione nasce sempre e si crea sempre quando dall'altra parte, magari voi nel vostro caso siete stati, non dico costretti, ma indotti a leggere le mie cose, però è sempre una grande gratificazione vedere che qualcuno è andato a fondo, si è magari lasciato trasportare, o si è fatto emozionare, o si è anche semplicemente interessato a dei temi grazie alla lettura delle cose che ho scritto. Sempre tornare al discorso di prima, la lettura è un atto di relazione, è un atto di condivisione, ma è necessariamente, secondo me, anche un atto di scambio. Quando avviene lo scambio, di qualsiasi tipo sia, è comunque e sempre una gratificazione. Poi, diciamo, mettere in fila le gratificazioni e fare una gerarchia direi che è impossibile, anche lì dipende dal momento. Diciamo che generalmente, appena si pubblica un libro, no, si innesca una piccola fase di mistero, no? Nel senso che veramente non si ha idea di quello che, come dicevo prima, che potrà accadere, se potrà piacere o no, insomma il tipo di reazione che può suscitare. Quindi le prime reazioni, soprattutto quelle positive ovviamente, sono sempre le più gratificanti, perché in qualche modo confermano o ti rassicurano rispetto alla riuscita di un'operazione che, finché appunto non è nelle mani di qualcuno, è un'operazione un po' autoreferenziale, individuale e dei contorni ancora non molto chiari. Ecco, quando si arriva a momenti come questo, sicuramente si prova un orgoglio e una sensazione molto piacevole che si avvicina decisamente alla gratificazione.